La ragione umana viene afflitta da domande che non può respingere, perché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, e a cui però non può neanche dare risposta, perché esse superano ogni capacità della ragione umana.
Certamente per me è importante il silenzio, la riflessione, la preghiera, l'annuncio della parola di Dio, ma il Vangelo raccomanda parlare chiaro, che è il contrario dell'ipocrisia. Allora non dobbiamo tacere e soprattutto non dobbiamo solo fare parole, ma dobbiamo fare fatti.
Don Luigi, fare rete è un meccanismo molto delicato e molto difficile, che se si riesce a mettere in moto poi non ha più bisogno di nessun io, perché diventa un noi che funziona da solo. Perché allora il far rete non è un meccanismo che si riesce ad attuare, ad esempio, nella lotta contro le mafie, dove ci sono poche migliaia di persone che tengono in scacco milioni di persone? Che cosa non funziona?
Beh, in Libera sono ormai milioni di persone, perché alcune associazioni hanno milioni di aderenti. E quindi una bella rete che si è costruita. E poi il nostro operare nell'università, nel mondo della scuola, coi familiari delle vittime innocenti di mafia, quella legge che noi fortemente abbiamo voluto, raccogliendo 1 milione di firme per confiscare i beni mafiosi e l'uso sociale di questi beni. Ora puoi andare in certe botteghe in Italia, trovi la pasta, l'olio, il vino, con quel marchio Libera Terra, con scritto sotto dalle terre liberate dalle mafie. Liberare le terre vuol dire liberare anche le persone. È noi che vince, e non è vero che sono piccoli numeri, perché sta crescendo questa consapevolezza, ma è anche vero che è insufficiente quello che si sta facendo, perché è vero che le radici delle mafie in Italia, mafie più storiche, arrivano dal sud, dalla Sicilia, Cosa Nostra, dalla Calabria 'Ndrangheta, dalla Campania alla Camorra, dalla Puglia alla Sacra Corona Unita. È vero che le radici sono magari al sud, ma i rami di questo albero e i frutti arrivano al nord e si fanno in giro per il mondo. Allora uno si chiede: come mai da 400 anni noi parliamo di Camorra? Come mai da 200 anni parliamo di Cosa Nostra? Come mai da oltre 100 anni noi parliamo dell''Ndrangheta? Questo non vuol dire che non si sono fatte delle cose, questo non vuol dire la stima e la riconoscenza per il grande lavoro di magistrati, delle forze di polizia, dei bei segnali che ci sono. Io credo che sia educativo cogliere le cose positive che si fanno, ma bisogna rispondere a questa domanda. E a questa domanda c'è una risposta, che la lotta alla mafia, al di là dell'impegno educativo, culturale, dell'informazione, delle politiche sociali che bisogna attuare sui territori, sostegno alle famiglie, il problema del lavoro. Al di là di tutto questo, la lotta alla mafia la si fa in Parlamento, la si fa con le leggi giuste, la si fa creando quelle politiche che rispondino non ai giochi di interesse di qualcuno, ma veramente al servizio del bene comune di tutti, che dovrebbe essere la politica. E allora ci sono dei bei segnali, certamente, ma che vengono poi inquinati da politiche che vanno a volte in direzione opposta. Abbiamo dei segnali contraddittori, le lobby giocano delle partite non indifferenti, come la legge sulla corruzione nel nostro paese. In Italia era dal 1999 che l'Unione Europea chiedeva all'Italia di avere una legge che mettesse nel codice penale tutta una serie di meccanismi che dimostrano la corruzione. Dal 99 quest'estate è stata ratificata, poi è stata presentata dal governo tecnico in modo serio, attento, puntuale, ma poi si va in commissione, chi fa la richiesta di togliere un pezzo, di aggiungere un altro, di modificare, poi si va in aula. Conclusione, la legge sulla corruzione è stato certamente un piccolo passo in avanti, ma mortificato. E così gioco d'azzardo, dove le mafie hanno dimostrato una quota circa 10 miliardi di euro, la loro quota di affari in tutto questo, e quindi ci sono le contraddizioni.
Thank you.
La grandezza dell'uomo si misura in base a quel che cerca e all'insistenza con cui egli resta alla ricerca. Heidegger.
Noi chiediamo allo Stato che si assumi le proprie responsabilità, fino in fondo, creando quegli spazi, quegli interventi, quelle politiche, quei servizi fondamentali alle persone. Questo è un problema di democrazia.
Don Luigi, lei ha parlato di contraddizioni. In uno Stato come, facciamo l'esempio dell'Italia, ma forse si potrebbe naturalmente rapportare all'Europa intera, il fatto che ci sia così bisogno di una presenza nella società civile che si faccia carico degli ultimi, degli emarginati, di combattere discriminazione, illegalità e quant'altro, non significa paradossalmente lo Stato è debole perché dovrebbe essere compito dello Stato fare questo? Se lo Stato funzionasse ci sarebbe un bisogno minore da parte dei cittadini, non di non intervenire, ma di sentirsi magari più supportati. È una contraddizione in termini questa?
No, io ho sempre sostenuto, paradossalmente, che mi auguro che ci sia meno solidarietà, più diritti, cioè più giustizia. Il che non vuol dire che viene meno il faccia a faccia con le persone, l'accoglienza alle persone, questo atto d'amore verso le persone. Questo non verrà mai meno, fa parte del nostro DNA. Però che non diventiamo i delegati occupatevi voi dei poveri, occupatevi voi degli ultimi, occupatevi del mondo delle dipendenze, occupatevene voi. Perché la democrazia si fonda su due grandi doni, che sono la dignità umana e la giustizia. Ma la democrazia non starà mai in piedi in un paese se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. È quella che noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni di fare la loro parte, ma anche noi come cittadini siamo chiamati a fare la nostra parte.
Don Luigi, ma le cose sono cambiate? Lei ormai lavora da 47 anni, quasi 50 anni, quasi mezzo secolo. Il rapporto con lo Stato, la sensibilità, la responsabilità, l'intervento, il sostegno, il mettere le cooperative in grado di funzionare in modo che riescano poi a diventare economicamente indipendenti, ad esempio nelle lotte contro le mafie, è cambiato qualcosa?
Ma certo che è cambiato, se no non saremmo qui neppure a parlare. Probabilmente anche lei non avrebbe potuto avere informazione di questi segni di speranza che si sono creati nel nostro paese. Non ci sarebbero migliaia di associazioni che si sono messe in gioco. Non ci sarebbe che il 75% delle facoltà universitarie italiane hanno firmato con Libera dei protocolli per i master, corsi di aggiornamento, di informazione all'interno. Non ci sarebbero i beni confiscati. E così penso al Gruppo Abele, che è la realtà da cui sono partito, che l'accoglienza ai più poveri e agli ultimi. Quante cose sono cambiate proprio costruendo, lottando, impegnandoci, chiedendo alla politica di fare la propria parte, ma tanta strada c'è ancora da fare, la strada è in salita e la strada ha bisogno di continuità, ha bisogno di condivisione, quindi un noi che deve rinnovarsi ogni giorno e ha bisogno soprattutto di una grande corresponsabilità.
Don Luigi, lei ha avuto nella sua vita degli incontri che credo abbiano segnato poi le sue scelte. Penso al Vescovo di Torino, Don Pellegrino, del quale ci accennava, ma penso anche a altre persone che ha incontrato. Quali sono stati gli incontri che hanno segnato il suo essere e il suo divenire?
io ho avuto dei riferimenti di persone che magari non tante parole, ma facevano, mi testimoniavano, si impegnavano e hanno saputo anche incoraggiarmi nei momenti difficili, perché ti occupavi di certi problemi, delle ragazze di strada, di ragazze nel mondo della droga, di chi finiva nelle carceri. Operi proprio nel contrasto contro la grande criminalità, ma soprattutto formando le coscienze delle persone, illuminandole. La grande sfida culturale, perché la cultura che dà una sveglia alle coscienze, io credo molto in questa dimensione. Ebbene, ho incontrato nell'arco di questi anni delle persone che hanno saputo aiutarmi, dandomi anche delle belle pedate per andare avanti, simboliche, no? Perché ci sono anche giornate difficili. Non è che la mafia ti batta le mani, ci sono anche molti colletti bianchi, persone che fanno parte di quell'area grigia di compromessi, di connessioni, coi giochi criminali, che cercano di mettere i bastoni fra le ruote, c'è anche tanto perbenismo, sono giornate anche a volte difficili, giornate anche pesanti, ma è lì, pur nella fatica, che trovi la forza nella condivisione con gli altri e credi che il cambiamento ha bisogno veramente di ciascuno di noi. Io sono grato a tanti riferimenti e spero nel mio piccolo, con i miei limiti, le mie fatiche, girando molto nelle scuole, nelle università, nelle associazioni, per costruire dei percorsi insieme alle persone, soprattutto con tanti giovani, di poter a mia volta portare un piccolo contributo che aiuta a dire bene, mettiamoci in gioco tutti.
Lei si spende molto, Don Luigi, avanti e indietro per l'Italia, in incontri, conferenze, incontri coi giovani, lavora per le varie associazioni che ha fondato, è in continuo movimento. Dove e come vive?
Beh, io vivo da 25 anni sotto scorta, accompagnato giorno e notte dalla polizia per fatti gravi, giro il mondo, la mia base è Torino, anche se ci sono o non ci sono, vivo all'interno di un gruppo, si chiama il Gruppo Abele, che è l'accoglienza alle persone. È libera che questa rete grande di associazioni, però ci siamo organizzati in un modo, e questo è molto importante, che le cose si vivono nella compartecipazione, nel lavorare insieme. Certo, c'è bisogno sempre di avere dei punti di riferimento, però devi lavorare perché si possa andare oltre, che il testimone si possa passare sempre in questa corsa della vita ad altri, e questo è l'obiettivo.
Don Luigi, lei parla spesso, e anche in questa nostra conversazione è tornata spesso la parola speranza. Ha scritto un libro che si chiama La speranza non è in vendita. Quali sono le sue speranze oggi e come si può riuscire in un'epoca di false speranze a portare avanti, a nutrire invece quelle che sono le speranze più profonde, più autentiche?
La speranza, quella terrena evidentemente, si chiama opportunità da offrire alle persone, al volto di progetti concreti. La speranza vuol dire politiche sociali, servizi per le persone. Speranza è l'inclusione, non l'esclusione della storia della gente. La speranza vera è il faccia a faccia. La speranza o è di tutti, non è speranza, non ci può essere la privatizzazione della speranza. No, allora si fanno delle politiche, degli interventi che favoriscono solo alcune fasce, alcune persone. Ma si devono creare le condizioni per tutte le persone. La dignità, la libertà per tutte le persone. Non leggi, meccanismi restrittivi che garantiscono sempre alcuni a scapito degli altri. La speranza è un atto di grande amore.
E cosa nutre la sua speranza?
La mia speranza sono i volti delle storie delle persone che in questi anni, tanti, ho visto ritrovare un senso, un significato alla vita, rialzarsi, impegnarsi, riempire proprio la vita, di senso, di significato. E quindi sono le persone innanzitutto. Poi certo uno si fa anche un esame di coscienza rispetto a quello che non è riuscito a fare, che non è riuscito a raggiungere, quanti non si è riuscito a dare concretamente una mano. Questo ad esempio è un momento in cui le nostre attività, quelle del gruppo Abele, che è un po' la mia storia dell'accoglienza, il dormitorio strapieno, il centro crisi strapieno, l'unità di strada che esce di notte, l'anno scorso ho incontrato 700 ragazze nel giro della prostituzione, sulle strade. Noi cerchiamo poi di inserirli, di offrire l'opportunità, degli spazi, di cambiamento. E devo dire, come cristiano, il Padre Eterno non ci lascia mai a metà strada.
Don Luigi, qual è il bisogno più urgente che lei sente nelle persone oggi?
Dare senso alla vita, proprio riempire la vita di questi sensi, significati. Quanti sono ripiegati su se stessi, proprio l'io. Quanti hanno rincorso il denaro, quel tipo di sicurezza. E allora io credo che l'urgente è dare una mano alla gente a ritrovare l'essenzialità, la sobrietà, gli stili di vita che ti diano senso, significato. Io lo sento questo bisogno, lo sento profondamente. È un momento difficile nel nostro paese perché c'è una crisi economica. Proprio in questi giorni ho dovuto andare a chiedere delle banche di prestiti perché da 5 mesi che non riusciamo a tutti i nostri operatori, al di là dei volontari, nelle nostre 60 attività a tirare avanti. Però non abbiamo fatto un passo indietro dicendo chiudiamo. No, chi ha bisogno bussa alla porta e non posso andare a dire che non c'è più un posto in quel dormitorio, in quella comunità, in quell'accoglienza, che non puoi fare perché c'è la crisi. E dove va? E dove mangia? E dove ritrova un punto di riferimento?
Come siete organizzati economicamente, Don Luigi?
Ci sono i progetti che vengono fatti con l'Unione Europea, nel nostro paese. Ma nel nostro paese in questo momento sono crollati e quindi io con la mia gente non abbiamo mollato, abbiamo stretto i denti, facciamo fatica, ma poi sono centinaia di persone, tante attività, tante modalità, tante accoglienze.
Come riuscite a fare tutto questo?
Ci sono dei progetti che permettono di portare dei soldi, progetti che vengono riconosciuti proprio nelle accoglienze, nei percorsi per le persone. In questo momento c'è un crollo di questi progetti in Italia, quindi c'è una grande difficoltà. Un'altra quota è il frutto di molte nostre attività, del nostro lavoro, del nostro impegno, perché realizziamo dei progetti che hanno anche la possibilità di portare qualche soldino e in questo momento c'è bisogno di una mano, perché già tutti gli anni c'è una quota che devi inventarti a trovare con la promozione di percorsi per reperire dei fondi. Questa quota è fortemente aumentata in questo momento in cui lo Stato, le istituzioni, gli enti hanno ridotto al minimo il loro investimento e tu non vuoi penalizzare la storia delle persone che hanno bisogno di avere un punto di riferimento, un supporto e quindi di conseguenza io chiamo la provvidenza, darsi da fare. Sono stato a Londra a bussare delle porte, poco niente. Però io ho sempre creduto che tra rischiare poco e rischiare tanto, se lo si fa come servizio verso gli altri, conviene rischiare di più. Penso però anche a una grande attività che sono 30 anni quest'anno della nostra presenza in Africa. Sono stato pochi giorni fa in mezzo a una marea di bambini molto poveri, con la loro fatica, la loro fame, quel bisogno di punti di riferimento e di speranza. In Costa d'Avorio siamo noi dove la guerra civile ha tranciato tanta speranza e lì veramente ho avuto un momento in cui mi sono vergognato perché abbiamo portato un tubo dell'acqua in un villaggio per fare una piccola fontanella, perché in molti luoghi si muore prima per il mercato che per la malattia, perché chi non ha accesso ai farmaci ne è tagliato fuori e mi sono vergognato. Io mi sento così ricco, così fortunato, quando ho visto delle cose, tutto un villaggio in festa, è arrivato il tubo dell'acqua.
Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. Pascal.
Don Luigi, che cosa significa donare, dedicare la propria vita agli altri?
Beh, amare. C'è un furto delle parole, perché molte parole vengono usate, abusate, celebrate. Chi è che non parla di legalità, chi è che non parla di pace, chi è che non parla di giustizia, di dignità umana? C'è un furto a volte delle parole. Noi vogliamo che nessuno le svuoti della loro forza, del loro significato. E c'è una parola che dobbiamo conservarla, è l'amore. È un atto d'amore. Un atto d'amore non retorico, non bonaccione, l'amore. Spendere un po' della propria vita per condividere con la vita degli altri, per dare vita.
Don Luigi, che cosa le fa paura?
Mi fa paura un po' l'indifferenza di tanta gente, molto perbenismo, tanto individualismo. Nel mio paese mi ha fatto soffrire molto la deriva morale, questo coma etico che ha attraversato e attraversa molte volte anche i nostri contesti.
E a lei come persona, in prima persona, come Luigi semplicemente?
La mia fatica, che ogni giorno prendo coscienza che si potrebbe fare molto di più, io ce la metto tutta, cerco di condividere con gli altri, ma è ancora troppo poco.
In Africa, quando si fa un augurio, si dice buona strada Don Luigi.
E anche chi ci ha ascoltato, quante volte sono stato in Svizzera, tanti anni fa anche per un ciclo, per i supermercati Migros, mi pare, che mi avevano chiamato a fare degli incontri a Locarno, Bellinzona, a Lugano, poi anche la Svizzera tedesca, francese, e quindi saluto tutti.
Grazie.
Grazie a voi.